Wiki Music.
El gruppo dello socio, raccontato da Alessandro Macchia.
Negli anni venti del Novecento la Spagna visse un momento particolarmente florido sul piano musicale. Quando riflettiamo su quel periodo tendiamo sempre a guardare alla Spagna come a un luogo e a un momento periferico della storia e della geografia della musica. Osserviamo la stessa figura di Manuel de Falla come un caso raro, lo cogliamo in una sorta di nobile unicità. Ma attorno a lui gravitava un mondo in grande fermento, nella fattispecie un'aggregazione di artisti che voleva strappare il paese al cliché dell'esotismo e commisurarsi, confrontarsi con la grande cultura europea. La data che vogliamo evocare deve essere intesa quindi come un punto di arrivo, ancor prima che come un punto di partenza. È il 29 novembre 1930 e presso la Residencia de Estudiantes di Madrid è annunciata la nascita del gruppo degli Otto, il gruppo dello socio. Alcuni lo avrebbero chiamato semplicemente Gruppo di Madrid. Si trattava di otto compositori nati fra il 1895 e il 1906, desiderosi di promuovere la specificità della musica del proprio paese al grido di tutti a Parigi, che era come dire saliamo tutti sul palcoscenico dominante. Gli otto erano i fratelli Ernesto e Rodolfo Halfter, Juan José Mantecón, Fernando Remacha, Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Gustavo Pitaluga e Rosa García Ascot. In quel momento era chiaro a tutti che questa forma di associazionismo aveva per modello generico il gruppo dei sei francesi, le Six, e alcuni dei quali, Poulenc e Millau nello specifico, avevano tenuto diversi concerti presso la stessa residenza. Esistono convergenze e divergenze dai sei. Fra le divergenze, l'attenzione posta dai madrileni alla musica antica e alla musica della tradizione popolare. Lo si evince facilmente dalla Petite Suite di Rosa García Ascot o dalle Dos Sonatas de El Escorial di Rodolfo Halfter. Sono opere per pianoforte che esplicitano con forza la prossimità al clavicembalismo di Domenico Scarlatti e di Padre Soler. È un recupero molto poco nostalgico e teso invece al rinnovamento del linguaggio. Per quel che attiene le convergenze con i sei, rileviamo almeno la ricerca di una frivolezza da fiera, da parade, per usare un titolo di Satie, ed è così nel Vals de los Mosquitos, il valzer delle zanzare, dai tre pezzi di Circo di Juan José Mantecón. Nel corso del decennio, il decennio caratterizzato dalla dittatura di Primo de Rivera, erano frequenti concerti che accorpavano le opere di questi giovani compositori. In un capitolo del libro La musica contemporanea in Spagna del 1930, lo storico della musica Adolfo Salazar mette assieme quali esponenti interessanti della musica spagnola del tempo, Mantecón, Pitaluga e Rodolfo Halfter. In un altro passo dallo stesso capitolo su nazionalismo e regionalismo, scrive invece di un piccolo gruppo di allievi di Conrado del Campo, un gruppo formato da Remacha, Baccarise e Bautista. Ma in quello stesso 1930, a giugno, presso il Club Femenino Liceum, Mantecón tenne una conferenza sulla nuova musica spagnola. Fece seguito in quella stessa occasione un concerto con musiche sue, di Bautista, di Baccarise, di Pitaluga, di Remacha e dei due fratelli Halfter. Poi in autunno, come abbiamo detto, ci fu l'ufficializzazione del gruppo alla residenza con una prolusione di Gustavo Pitaluga intitolata Musica moderna y jóvenes músicos españoles. Una prolusione che venne subito adottata come il manifesto del gruppo. Esiste un legame molto forte, quantomeno sul piano degli intenti, fra il gruppo degli otto e la cosiddetta generazione del 27, quella costellazione di poeti e intellettuali che ruotava attorno a Ernesto Caballero, Federico García Lorca e Rafael Alberti. Come è noto, il riferimento storiografico al 1927 fu adottato per ricomporre la somma di quelle esperienze artistiche nelle celebrazioni a Siviglia, da parte di quegli stessi autori, dei 300 anni dalla morte di Luis de Góngora. Per l'occasione, Jorge Guillén e Pedro Salinas e Damaso Alonso elaborarono un invito affinché anche pittori e musicisti tributassero un omaggio al grande poeta del siglo d'oro. Alla chiamata rispose Fernando Remacha con i sei tempi di un omenaje a Góngora.
Thank you.
La Residencia de Estudiantes aveva visto la luce nel 1910. Era un importante centro d'incontro, un catalizzatore di intelletti e creatività che si poneva nel solco della più vecchia istituzione libre d'insegnanza. Era un luogo aperto all'incontro con la cultura straniera e aveva come sostenitori due aristocratici, il marchese di Palomares de Duero e il duca d'Alba. Nelle sale della Residencia, fra le altre cose, si faceva musica, si tenevano lezioni concerto e si ricordano quelle di Ravel e di Poulenc, rispettivamente nel 28 e nel 30. Nella Residencia fu eseguita musica di Stravinsky, di Bartok, e lì era abitudine che García Lorca sedesse al pianoforte per suonare melodie tradizionali spagnole, mentre gli ascoltatori dovevano indovinare quale fosse la provenienza geografica. Vi si promuoveva anche il jazz e Luis Buñuel disse che fu proprio nella Residencia che nacque la sua passione per questo genere. Per i musicisti il punto di riferimento assoluto era Manuel de Falla. Nei primi anni 40 Bautista, in una lettera a Falla, confessò: «Ci sentiamo tutti un po' suoi discepoli, spiritualmente, anche se non tutti abbiamo goduto dei suoi consigli, che ovviamente ci sarebbero stati utili, di valore immenso e inestimabile». Ernesto Halffter giunse a chiedergli un autografo, pur essendogli costantemente accanto in quanto allievo. «Mi permetto di chiederti un autografo per collocarlo come reliquia nella mia stanza. Perdonami per questa audacia, ma credimi, è generato dalla venerazione che provo per l'uomo e per l'artista che ha nome Manuel de Falla». Ed eccoci appunto a Ernesto Halffter, forse il compositore più significativo del gruppo. È sufficiente ascoltare la Sinfonietta in Re del 1925 per avvertire quanto decisiva sia stata l'influenza del linguaggio del retablo de Maese Pedro di Manuel de Falla. Di Halffter aveva grandissima stima lo stesso Salazar, che parlava delle tre H della musica a fianco a Hindemith e Honegger. Sono importanti anche i rapporti fra Halffter e Lorca, e i due si erano scambiati la reciproca promessa di una collaborazione operistica, una collaborazione poi purtroppo andata in fumo. La seconda metà della vita creativa di Halffter fu pressoché assorbita dal completamento di Atlantida, l'opera incompiuta di Falla, un lavoro svolto con un'attenzione e dei meriti che non sempre sono stati riconosciuti a Halffter. Ma ascoltiamo ora un estratto dalla Sinfonietta per orchestra.
Thank you.
Abbiamo detto che il gruppo degli otto fu ufficializzato da una conferenza di Gustavo Pitaluga. E allora leggiamone una piccola parte. La cosiddetta musica moderna non si colloca davanti a niente, si colloca di fronte alla musica con la voglia di respirare più ampiamente, di aprire i polmoni a ciò che per il momento crede sia la bellezza. Il musicista di oggi si trova di fronte alla propria arte come mai prima d'ora. Dalla musica stessa all'ultimo dettaglio di realizzazione strumentale, tutto può essere inventato. E per inventarlo ha come piattaforma da usare tutta la storia della musica. Ci troviamo quindi, come oggi l'Europa, probabilmente nel momento più ricco della diversità delle tendenze, mai verificatesi. Tutte, come tutte le evoluzioni, provengono dal passato e tutte, anche le più apparentemente disparate, pervengono a un punto comune, il 1930. Il compositore di oggi deve dimenticare sia i vecchi trattati sia i nuovi, ma dopo averli appresi, fare musica, questo è l'unico proposito, e farlo soprattutto, prima di tutto, per piacere, per divertimento, per svago, per gioco. E per farlo utilizza i mezzi migliori, lo stridore e il dolciastro, o i due insieme, se necessario. Musica autentica, senza altro valore che questo, la musicalità. Musicalità pura, senza letteratura, senza filosofia, senza battiti del destino, senza fisica, senza metafisica. Quando un musicista comincia a fare metafisica, si comincia a tremare. Escono i truculenti argomenti delle sinfonie del mio omonimo, Gustav Mahler. Io non so cosa ci sia da fare, ma so molte cose che non sono da fare. Niente romanticismo, niente cromatismo, nessun divagare e non impiegare mai, anche se questo è molto personale, un accordo di settima diminuita. E questo era un estratto dalla conferenza di Gustavo Pitaluga alla Residencia de Estudiantes. Dopo l'intervento di Pitaluga, Rosa Garcia Ascot sedette al pianoforte ed eseguì una serie di pezzi. Tres piezas para piano di Remacha, Tres piezas infantiles di Ernesto Halffter, Le due sonate dell'Escorial di Rodolfo Halffter, Azul Blu da Colores di Julián Bautista, L'omenaje a Matteo Albéniz di Pitaluga e una trascrizione di un concertino di Baccarisa. L'Ascot diventerà nel 1933 la moglie del musicologo Jesús Baligay, il responsabile delle attività musicali della residenza. Era stata anche lei allieva di Faia ed esiste una sua tarda e commovente testimonianza sulle lezioni con Faia e su quegli intensissimi anni di attività musicale. Dice l'Ascot: «Ricordo quelle prime lezioni con Faia, le mie paure, la mia vergogna, la mia modestia di piccola compositrice quando mostravo le mie piccole opere al maestro e l'affetto e la pazienza con cui mi ascoltava. Io lo guardo e mi vedo tremare, benché tutto si sia già trasformato in serena placidità e quieto sorriso. Io la vivo così adesso, non c'è paura né tremore, e c'è gioia, una piacevole calma per aver vissuto quei giorni indimenticabili e anche per poterli ricordare in questi giorni con tale freschezza e gioia, anche se con un pizzico di nostalgia. Non mi mancano i concerti perché avevo molta, molta paura e ho avuto momenti molto brutti e angosce di morte, ma mi manca quella vita affascinante, piena di eventi piacevoli e commoventi, incontri musicali, incontri con poeti, incontri vivificanti. Era un vivere per riempire l'anima. Noi vogliamo ricordare Rosa Garcia Ascot con un allegro dalla Petite Suite per pianoforte.
Thank you.
conferenza di Pitaluga è fortemente condizionata dal pensiero di Ortega y Gasset, in particolare da un testo del 25 intitolato La disumanizzazione dell'arte. Il richiamo di Pitaluga alla musicalità pura, all'abbandono del soggettivismo romantico, di ogni anelito metafisico, corrispondono esattamente al richiamo di Ortega y Gasset a un'arte senza pretese spirituali o trascendentali, a un'arte che sia puro gioco, a un oggettivismo che il filosofo madrileno riconduce in termini assoluti a Debussy. Ortega y Gasset riconosce lucidamente a Debussy di aver disumanizzato la musica, portando in primo piano l'essenza materica del suono. Tutto questo non sarebbe in vero stato compreso dal solo Baccaris, e Baccaris avrebbe coltivato e mantenuto una dolciastra forma di romanticismo che poi lo avrebbe portato al successo eminentemente popolare del concerto per chitarra e orchestra. Tutti gli altri componenti del gruppo intesero invece il messaggio di Ortega y Gasset inscritto nello stesso neoclassicismo di Manuel de Falla, segnatamente del Retablo de Maese Pedro e del Concerto per clavicembalo. Ma un altro tratto di filiazione del discorso di Pitaluga dalla disumanizzazione dell'arte di Ortega y Gasset sta nella consapevolezza che la condizione del sempre nuovo della musica moderna porti a una confusione dei valori estetici. Pitaluga concluderà il suo intervento ammonendo al rischio delle imitazioni, ma non le imitazioni di forma o di tecnica, ma il conformismo della sperimentazione a ogni costo. Nel corso della Seconda Repubblica i membri del gruppo degli otto continuarono a muoversi secondo la propria individua poetica, secondo la propria indole creativa, ma ancora come una squadra. L'esperienza associazionistica finì con l'avvento del franchismo. Avversi al regime, schierati su posizioni repubblicane, alcuni come Remaccia e Mantecón scelsero l'esilio interno. Altri, al contrario, fuggirono all'estero. Baccaris si trasferì a Parigi, Bautista in Argentina, Ernesto Halffter in Portogallo. Lascott e Rodolfo Halffter si trasferirono in Messico. Pitaluga, in quanto dotato di passaporto diplomatico, si rifugiò presso l'ambasciata statunitense a Washington, girò il Sud America e si stabilì infine anch'egli in Messico.
Il 29 novembre 1930 a Madrid è ufficialmente presentato il Gruppo degli Otto. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.